500 anni dalla morte di Botticelli, un'esposizione per celebrare questa ricorrenza, però è una mostra che va al di là della pura celebrazione della ricorrenza appunto concreta, almeno nelle intenzioni. C'è anche una logica di valorizzazione del patrimonio del territorio. Patrizia Zambrano.
Ma certamente la valorizzazione del patrimonio dei musei lombardi, ma voglio dire qualcosa di più, in particolare i due musei che sono storicamente molto legati, molto affini, molto vicini per il modo in cui sono nate queste due collezioni, per i personaggi che li hanno in qualche modo ispirati. E quindi questo filo del collezionismo, questo leggere Botticelli attraverso il gusto che lo ha collezionato in Lombardia, si tiene molto bene, quindi è molto coerente questa scelta di lettura proprio perché incardinata soprattutto sul patrimonio di Pinacoteca Carrara, che devo dire molto, molto generosamente ha presentato le sue opere, e ovviamente sulle opere del Pol di Pezzoli. Ma io credo che questa mostra, che quando insomma, mi è stato proposto di far parte del comitato scientifico, mi ha spaventato da un lato per il nome di Botticelli, dall'altro perché mi sembrava che una mostra così piccola non potesse rappresentare il pittore, poi anche le mostre celebrative, appunto nei 500 anni, 400 anni, 100 anni, si pensa che debbano essere sempre una rassegna un po' panoramica. Questa mostra dimostra invece, scusate il bisticcio, che una celebrazione può essere in realtà un approfondimento molto, molto, molto serio. L'approfondimento quindi non necessariamente vuol dire quantità, cioè portare tante opere, far muovere tante opere, oltretutto. Botticelli dipinge su tavola o su muro, quindi è chiaro che una mostra su Botticelli sarà sempre una mostra piccola, con pochi numeri, ma vuol dire andare appunto ad approfondire su ogni singola opera, quindi da un punto di vista dello storico dell'arte a tutto campo, la lettura, diciamo, dello stile, molto così tradizionalmente. La provenienza, e qui direi che questo è veramente il fronte sul quale il museo, il Pol di Pezzoli, lo staff ha lavorato in modo straordinario, alla ricerca proprio come una specie di, direi, caccia al tesoro un po' riduttivo, ma proprio di lavoro propriamente storico, per andare proprio ad individuare l'origine, la provenienza e quindi anche il modo poi in cui questi quadri sono arrivati nelle collezioni lombarde. E i restauri, una volta tanto, non fatti come occasione per attirare il pubblico, un po' così anche come pretesto, ma laddove erano funzionali a comprendere qualcosa dell'opera. Quindi io penso che questo andare a fondo più che andare in largo e in lungo nell'opera di un pittore sia come dire, una pratica che era un po' dimenticata, cioè non la grande rassegna, e poi anche dimostra che Milano può lavorare sul proprio patrimonio, che se posso permettermi di dirlo, è un patrimonio un po' trascurato, un po' dimenticato, cioè facilmente i milanesi corrono alle grandi esposizioni, e questa è una cosa molto, molto positiva, che vi sia un grande interesse culturale anche per i grandi show, ma che i musei riportino l'attenzione sul proprio patrimonio con queste iniziative così approfondite, io trovo che sia una cosa molto importante che va incentivata, oso dire anche qualcosa di più. Milano ha un patrimonio di edifici di culto assolutamente straordinario. Devo dire, ai giovani è sconosciuto. Io lavorando all'università posso dire che quando si portano gli studenti, per esempio a Sant'Antonio, rimangono veramente stupefatti dal fatto che, di trovare un Carracci, di trovare un Tanzio, opere grandi, grandissime opere che sono ancora in situ. E allora anche un lavoro che vada piano piano a rivalorizzare. Quindi è veramente una situazione, quella di Milano, in cui nei prossimi anni, spero, questi due antagonisti, no, di cui tanto si parla, la tutela, la valorizzazione, come contrapposti, ritornino a darsi la mano, a stare un pochino più assieme, a parlarsi un pochino di più, perché c'è il patrimonio per poterlo fare e non è una riscoperta, è semplicemente un riaprire ritornare a guardare le cose esattamente come è stato fatto in occasione di questa mostra, cioè riguardare cose che abbiamo sotto gli occhi, lavorandoci però seriamente.
Annalisa Zanni, per la prima volta avete riunito il Botticelli Lombardo, però che tipo di Botticelli è? Quando pensiamo a Botticelli pensiamo sempre ai grandi capolavori che sono noti in tutto il mondo, alla Primavera, alla Nascita di Venere. Botticelli ha avuto fasi diverse nella sua carriera, dal punto di vista stilistico e dal punto di vista spirituale anche. Che Botticelli è questo, quello lombardo?
Probabilmente, se vogliamo dare una definizione di quale tipo di Botticelli, è un Botticelli operoso, è un Botticelli che corrisponde al Botticelli della bottega rinascimentale, quindi è un Botticelli che opera per una committenza allargata. È un Botticelli che rappresenta però tutte le fasi della sua attività. È un Botticelli che opera per Lorenzo il Magnifico e per una committenza elevata, che opera in prima persona ma sempre con i suoi allievi poco noti, di cui si conoscono dai documenti solo i nomi e che oggi non dicono più nulla, nel senso che sono dei nomi che sono scomparsi, tranne quello di Filippino Lippi, l'amico di Sandro, il famoso amico di Sandro, come lo definì Berenson. E poi però anche i Botticelli della fase cosiddetta savonaroliana, dell'ultima fase della sua vita, quando abbandonato poi dalla committenza più prestigiosa, lavora comunque per una committenza meno nota, meno ricca tra virgolette, perché in fondo lui aderisce a Savonarola quando Savonarola è praticamente già morto dopo il 98, e quindi paradossalmente quando è abbandonato dai più. Ma lui invece sceglie questo suo percorso. E in realtà tutto questo Botticelli è presente in opere evidentemente di non grandi dimensioni, quindi di facile trasportabilità, ovviamente, quindi di destinazione comunque privata, per un collezionismo privato, ma che rappresentano tutte queste tipologie. Questa è veramente la grande ricchezza che questa mostra offre. Perché ci sottopone all'attenzione del pubblico la bottega e quindi la capacità di questi artisti di esprimersi al più alto livello sempre, sia quando, come nel caso del compianto, producono e offrono una piccola pala d'altare destinata come questa per un altare minore per Santa Maria Maggiore, comunque a Firenze, quindi per una chiesa. Poi per un dipinto di devozione privata, come un dipinto sacro, ma per una devozione privata come la Madonna del Libro, uno dei grandi capolavori di Botticelli. Ma anche, come sappiamo, e come facevano non solo la bottega di Botticelli, ma anche le botteghe coeve, quella del Verrocchio e quella del Pollaiolo, con cui lui si trova in qualche modo, non dico in gara, ma sì, diciamo anche in gara in realtà, a creare un disegno per un ricamo, che è quello del Cappuccio di Piviale, che fu acquistato dal primo direttore del museo, che era un appassionato collezionista e cultore dei tessuti, e che acquistò appunto nel 1889 questo straordinario cappuccio tessuto e ricamato in oro e seta, e che era destinato alla cappella del Cardinale del Portogallo in San Miniato al Monte. Anche questa è una pratica usuale, peraltro, perché abbiamo delle testimonianze preziosissime anche da parte di Pollaiolo, per esempio, sia Antonio che il fratello Piero, entrambi in realtà si cimentano proprio su questo tema. E Gian Giacomo Poldi Pezzoli era comunque interessato, ma soprattutto Bertini il primo direttore del museo, appunto, che l'acquista. E quindi abbiamo anche questa testimonianza, ma abbiamo anche un'altra testimonianza altrettanto importante, che sono queste spalliere, come i deschi da parto, che erano di nuovo una testimonianza usuale, cioè, e secondo me uno dei valori di questa mostra è di riportare, di ricollocare storicamente la figura dell'artista, non più il genio che si misurava solo con gli affreschi, appunto con la Venere piuttosto che con questi temi straordinari, con questi enormi grandi capolavori, ma con quelli che continuano ad essere grandi capolavori, ma con opere di piccola dimensione, sempre condotti con la più alta qualità dell'artista.
Quindi una sorta di deidealizzazione.
Assolutamente, che riporta l'artista nella bottega, ma con la stessa qualità, quindi che affronta con la stessa qualità il cappuccio di piviale, la spalliera che ornava le sale dei palazzi, piuttosto che lo schienale dei cassoni nuziali, il ricamo della stoffa, e così declinando, piuttosto che il disegno preparatorio, quindi declinando tutte le varie e misurandosi con tutte le arti, ma insisto, con la stessa qualità.
In relazione a questa sorta di demitizzazione di questo artista ideale, che poi, insomma, esiste un po' solamente nella nostra mente, Alessandro Cecchi, che è un altro degli autori del catalogo, ma anche ovviamente della mostra, spiega molto bene la sua monografia del 2005 di come la bottega di Botticelli fosse in realtà un luogo molto rumoroso, molto affollato, molto,
e anche molto divertente, secondo quanto ricorda il Vasari.
Sì, perché si facevano degli scherzi, ma anche si litigava coi vicini, ma insomma, poi era a casa di Botticelli e c'erano 20 persone con bambini, gli anziani, quindi innanzitutto un po' questa demitizzazione. Al tempo stesso penso che uno dei pregi della mostra è questo. È casuale, ma certe volte il caso, come dire, ci vede molto bene. Per cui, per una positiva convergenza, allineamento astrale, succede che, grazie alle opere che sono in questa mostra, che sono poche, ma sono tutte significative, di questi aspetti che ha messo in luce la direttrice, la dottoressa Zanni, ma noi riusciamo a cogliere perfettamente non solo la polifunzionalità della bottega fiorentina, che noi vediamo molto bene quando radiografiamo per esempio la bottega di Verrocchio. Con Verrocchio è molto evidente questo, ma adesso comincia a essere evidente anche per la bottega di Botticelli, perché noi per ogni opera possiamo capire esattamente la funzionalità di quell'opera, cioè noi non ci chiediamo quasi mai a che cosa serviva, perché purtroppo la funzione ha un po' perso importanza, cioè noi queste opere le vediamo talmente tanto decontestualizzate,
le astraiamo dalla realtà.
Adesso voglio dire, loro adesso vivono in una loro realtà, cioè è assolutamente reale la realtà del museo oggi, o del museo, o del contesto nel quale sono, la collezione privata, la galleria.
Però per capirne il significato abbiamo bisogno di ricollocarle.
Ecco, allora, averne, diciamo, 7, 8, 10 così incatenate in qualche modo in un percorso che anche da un punto di vista proprio espositivo è così stringente, così coerente, ci fa capire, cogliere le profonde differenze pure nella coerenza del linguaggio dell'artista, perché noi capiamo che abbiamo un ritratto, il ritratto ha una sua funzione ed è un'opera assolutamente domestica, usiamo questa parola che poi è la parola che usano le fonti antiche. La Madonna del libro, che è un po' la grande rivelazione insieme a Salvator Mundi, ci racconta un tipo di devozione nella seconda metà degli anni 70, al massimo inizio degli anni 80, poi insomma la datazione, sulle datazioni discutiamo sempre, ma siamo attorno a quegli anni. Siamo di nuovo in un contesto domestico, ma che è completamente diverso in quanto a funzione da quello di un ritratto, perché un ritratto è memoria, celebrazione, è come quello che oggi è una fotografia che noi mettiamo di un vivo, di un morto, non importa. È una Madonna con un bambino, è un libro, è un oggetto di devozione. E tanti quadri, tante opere antiche riproducono negli ambienti antichi, la cosa più famosa è ovviamente i miracoli di Sant'Orsola, quindi opera veneziana, dove vediamo proprio questi tabernacoli. Dobbiamo immaginarci quel quadro dentro un tabernacolino, si chiamavano colmi da stanza, potevano essere a rilievo, dipinti. Certo, qua dobbiamo immaginare un livello altissimo, un committente importantissimo, che poteva permettersi un'opera di questo valore, anche l'azzurrite costosissima, le dorature, ma questo è un quadro che nasce per la devozione. Ora, anche il Salvator Mundi, dove è riemersa questa lacrima, quindi questo richiamo anche la vicina ad Antonello, e questo avvicinamento Botticelli-Antonello non è così scontato. Questa mostra ce lo fa vedere proprio in modo palmare, questa lacrima che scende dall'occhio. Allora, il Salvator Mundi è sempre un'opera legata alla devozione domestica, addirittura all'interno di un piccolo convento, di una cella, di un convento, di un monastero. Quindi dobbiamo pensare a un devoto molto particolare, ma il cui tipo di devozione, cioè è diverso pregare, cioè tenere una Madonna col bambino e pregare davanti a quella, o un Salvator Mundi su un fondo scuro, è un'immagine di un impatto che ci dice di un tipo di religiosità completamente diverso, per non parlare della spalliera, cioè la spalliera che è un'architettura di corpi, che stanno dentro un'architettura di edifici, racconta un uso, una funzione completamente diversa, che non è solamente decorativa ovviamente, perché era il modo in cui questi oggetti stavano nei palazzi, stavano nella casa. Quindi si può visitare la mostra anche, non solamente come ovviamente abbiamo cercato di suggerire secondo una scansione cronologica, no? Da quella che risulta più antica, cioè il ritratto di Giuliano, a quella più recente, tra virgolette, cioè il compianto, che ha una funzione ancora diversa, perché sappiamo dove stava il compianto, stava in una chiesa, quindi è un'opera di devozione, ma pubblica, quindi non da intendere nelle pareti, nel chiuso delle mura domestiche, ma con quindi un pubblico molto più vasto. Quindi possiamo seguire un percorso che è quello cronologico, oppure guardare queste opere per la funzione che avevano, allora capire anche come questo pittore lavorava a secondo dell'opera, così come tutti noi facciamo, se facciamo un lavoro per un certo committente o per un altro, voglio dire, ognuno di noi nel proprio lavoro usa registri diversi, così anche Botticelli usa registri diversi. Questa mostra, devo dire miracolosamente, perché è veramente casuale, ma questo percorso lo mette in evidenza, la diversa funzionalità delle opere, e questo credo che sia anche questo un taglio molto nuovo e molto importante.
Annalisa Zanni, nella mostra mettete in rilievo alcuni temi fondamentali della produzione di Botticelli. Lei ha accennato a Savonarola. Savonarola ha avuto un ruolo importante nella carriera, nello sviluppo stilistico di Botticelli. Quindi questi temi sono bellezza, devozione, penitenza. Come vanno declinati ragionando su Botticelli?
Diciamo che all'interno della mostra vengono rappresentati in particolare attraverso due opere sostanzialmente, che sono il Virdolorum e il Compianto sul Cristo Morto. Il Virdolorum è particolarmente interessante per moltissimi motivi. Prima di tutto ci rappresenta una fase di declino di Botticelli. Sappiamo che Botticelli di fatto morirà povero. Ed è interessante come lo ha scoperto anche Alessandro Cecchi, andando a cercare nei documenti le eredità, proprio il registro delle eredità, e scoprendo che i suoi eredi avevano rifiutato, proprio perché pieno di debiti. Quest'uomo che aveva avuto come committente Lorenzo il Magnifico, aveva avuto la massima disponibilità economica, era stato una cicala, in realtà aveva speso tutto quello che aveva.
Però c'era anche una ragione storica, forse, perché il suo stile, in questa fase discendente della sua carriera, alla quale lei sta accennando, veniva giudicato in paragone ad altre personalità che stavano emergendo, come Perugino, Ghirlandaio, Leonardo, Michelangelo, veniva giudicato, ed è una cosa strana per noi, con l'occhio nostro contemporaneo, duro, aspro, severo.
Esattamente, c'erano in quel momento pittori che venivano valutati più alla moda, e la Lombardia ne è un esempio. La Lombardia si è poi riscattata come collezionismo, perché nel 400, appunto alla fine del 400, proprio nel periodo in cui Botticelli sta vivendo un periodo appunto di non fortuna, non è più di moda, c'è chi, gli agenti, i vari agenti che venivano mandati anche da Ludovico il Moro alla ricerca e da Isabella d'Este alla ricerca di pittori, lo propongono sia Ludovico il Moro che Isabella d'Este, ma non viene appunto, viene rifiutato. Viene rifiutato proprio per questo stile aspro, vanno più di moda appunto i vari Filippino Lippi, i vari appunto lo stesso Perugino, per essere poi, come nel caso di Isabella d'Este, non essere apprezzati poi nei risultati per il suo studiolo, Amore e Vizio, cioè per esempio Isabella non è contenta poi del risultato, lo trova lezioso, però alla fine, all'inizio, è il pittore alla moda. E quindi paradossalmente Botticelli mantiene fermo il suo stile, mantiene veramente rigoroso e fermo il suo stile, nonostante sempre più affiancato dalla bottega, interviene sempre nella sua pittura, non delega completamente. Quello che si nota nell'ultimo periodo è sostanzialmente una scelta di una qualità di materiali meno sofisticata. Vediamo nel Virdolorum, per esempio, una tavola molto meno raffinata, molto più spessa, molto meno levigata, e anche gli stessi colori meno lavorati, un'imprimitura. Se noi la confrontiamo per esempio con la Madonna del Libro, una tavolozza accostata, di colori accostati diversamente, più contrastante, ma nel caso di quello che era un dittico, la scoperta molto importante, con una delle scoperte della mostra, che è veramente straordinaria, e di nuovo insistiamo nell'importanza del ruolo che i musei hanno nella storia dell'arte ancora oggi. I musei posseggono le opere, sono luoghi di ricerca, come e insieme all'università, e quindi a chi lavora nelle università e che fa ricerca continua insieme ai tecnici delle indagini diagnostiche, alla ricerca che continua a specializzarsi e che è sempre meno invasiva, ci consegna ai musei, consegna a chi lavora nella ricerca, consegna nuovi dati. Ed è grazie a questo che noi oggi, nel caso particolare, abbiamo, grazie a Andrea Di Lorenzo con la sua intuizione e grazie alla collaborazione col curatore dell'Ermitage di San Pietroburgo, Androsov, si è scoperto che questo catalogo, che è stato fatto tradurre dal cirillico, e soprattutto si è scoperto la fotografia della Pandan, di quello che era un dittico, quindi questa Mater Dolorosa. Questo vuol dire che oggi abbiamo la possibilità importantissima forse di far riemergere questo dipinto che da un secolo è sparito, che apparteneva a Maria Nikolaevna, che era stato esposto a questa collezione, era stata esposta in quell'occasione, e che io sono fiduciosa. Può darsi, chissà dov'è, può essere in Russia, può essere in America, può essere dovunque, ma queste mostre sono davvero un'opportunità eccezionale di farla rimanere. Allora, le mostre di questo tipo, quando sono di ricerca, possono offrire questo. Tornando a Botticelli, troviamo un Botticelli, in questa, sia nel Virdolorum, sia nel Compianto, che era stato acquistato da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, poco prima di morire, e lo sappiamo non dai documenti che sono scarsissimi, ahimè, nel suo archivio, perché lui non comprava direttamente, lasciava, sono pochissime le tracce del suo acquisto, però sappiamo che il dipinto era appoggiato alla parete della sua stanza, non era appeso, e quindi sicuramente è stato acquistato poco prima di morire, e lui è morto all'improvviso nel 1879. un dipinto quindi che lui ha molto amato, molto scelto, molto voluto, ed è un dipinto che rappresenta quasi un presentimento, indubbiamente, dove Botticelli, che mantiene ferma però la qualità del suo disegno, resta ferma, certe qualità della sua opera restano ferme, cioè Botticelli rimane fedele a questa sua qualità, questa musicalità del suo segno, del suo disegno, cambia l'accostamento cromatico, cioè c'è una sorta di paletta di colori violenta, anche contrastante, non c'è più quell'armonia, quella dolcezza di accostamento, è quello fortissimo, e cambia soprattutto l'iconografia, cioè un tema drammatico, un tema di dolore, di violento, di dolore che viene trasmesso, e di posizione anche, per esempio questi corpi attorcigliati, è una piramide di dolore, cioè c'è questa verticalità, c'è questo triangolo verticale, proprio una piramide attorcigliata di dolore, ma se noi isoliamo per esempio le mani, vediamo che c'è una musicalità che si attorciglia delle mani, cioè lui rimane fedele a se stesso, non è compiacente al committente, lui resta fortemente e sempre Botticelli, e Botticelli per Lorenzo de' Medici, e Botticelli e continua a esserlo anche dopo la predicazione, anche se aderisce, secondo me, aderisce ai temi savonaroliani, ma resta sempre quell'artista, cioè resta nella sua formazione un artista rigorosamente fedele a se stesso, con tutte ovviamente le osmosi che un grande artista sa cogliere nel suo percorso.
Patrizia Zambrano, a proposito del valore conoscitivo che possono portare mostre come queste, del valore della ricerca che viene fatta a monte per organizzare esposizioni di questo tipo, lei si è occupata in particolare del ritratto di Giuliano de' Medici, e anche qui molte scoperte.
Adesso molte scoperte, insomma, mi perdoni, un pochino esagerato, direi qualche proposta, perché innanzitutto per il Giuliano de' Medici non si è intrapresa ancora un'attività, diciamo, di indagine diagnostica, sempre ovviamente non invasiva come per altre opere, ed è possibile che proprio, diciamo, il lavoro fatto per la mostra porti adesso a valutare la possibilità di indagare da un punto di vista proprio più tecnico, anche più conservativo, proprio per andare a verificare queste proposte. Semplicemente io, di fronte a una situazione molto complessa legata a questo ritratto, perché questo ritratto si colloca dentro una serie, ce ne sono almeno altri due, ma forse si può arrivare a 5, addirittura 6, e considerando quelli citati dalle fonti antiche siamo a un numero anche più alto. Comunque rimaniamo a quelli di cui siamo certi, che abbiamo visto e che non solo abbiamo visto noi, ma qualunque visitatore della mostra può vedere, perché io credo che questo sia molto importante, cioè cercare di parlare di cose che non solo gli addetti ai lavori possono vedere. Allora, diciamo che a Washington il nostro visitatore, cioè, ha l'opportunità e la fortuna di andarci, può vedere un'altra versione del Giuliano de' Medici. Giuliano era il fratello minore di Lorenzo, e con delle varianti. Il ritratto di cui stiamo parlando presenta un busto tagliato praticamente tre quarti, girato di tre quarti, con la testa col capo chino volto, lo sguardo abbassato, inquadrato su uno sfondo architettonico molto molto vagamente definito di pietra grigia, che poi insomma è lo sfondo canonico di Botticelli in questa fase, ma anche filippino, ma anche ghirlandaio, quindi è la classica pietra grigia, quella di Brunelleschi per intenderci, quella che Brunelleschi usava per le modanature, e un'apertura, quindi questa apertura finge una finestra senza battenti. Questo è il quadro nostro, diciamo, questo che è in mostra fino a febbraio. A Washington la finestra ha due battenti, uno aperto e uno chiuso, e un uccello, una tortora in primo piano. La tortora è un simbolo di dolore, di compianto, di memoria del dolore, e l'imposta mezza aperta, mezza chiusa fa riferimento all'idea di transito verso la morte, verso l'aldilà. Ovviamente quindi sono riferimenti funebri alla morte, probabilmente, anzi verosimilmente, di Giuliano. Un terzo esemplare a Berlino, ma qui, quindi anche questo è un quadro accessibile, visibile al nostro visitatore curioso, che avrà curiosità di verificare queste ipotesi, queste proposte che abbiamo fatto, e troverà lo stesso Giuliano ma su un fondo omogeneo, quindi senza uno sfondo architettonico, senza nessun tipo di attributo, e un fondo scuro su blu. Dunque, gli studiosi ovviamente da 1888, per quanto riguarda i ritratti oggi a Bergamo e oggi in mostra, e quello di Washington, quello di Berlino, li hanno messi in rapporto, e la questione, l'unica forse questione posta, è qual è l'originale, perché la struttura mentale dello storico dell'arte era il definire, come dire, un capostipite, e poi dando necessariamente quasi per scontato che tutti gli altri fossero derivazioni, copie, repliche, magari repliche, copie di bottega o direttamente alla mano del maestro.
Non è secondario contestualizzare la morte di Giuliano. Giuliano fu ucciso giovanissimo, giovanissimo, nella famosa congiura dei pazzi.
Esattamente. Allora, Giuliano muore nell'aprile del 78. Viene ucciso appunto nella congiura dei pazzi, e quindi sarebbe ovvio collegare questo ritratto, che ha, tra l'altro, si è sempre scontrato un tratto malinconico, lo sguardo abbassato, tutta una serie di dati che hanno suggerito che sia un ritratto post mortem, però si è tendenzialmente escluso che potesse essere ricavato dalla maschera mortuaria, perché la maschera funebre, in quanto la massima studiosa della ritrattistica medicea, ha sostenuto che il volto di Giuliano fosse troppo sfigurato perché se ne potesse ricavare una maschera. In realtà Francesco Caglioti, che è un grandissimo studioso della scultura, ha dimostrato che un busto di Giuliano de' Medici, molto vicino a questi ritratti di Botticelli, che sta certamente in rapporto con questi ritratti, ma non un rapporto di derivazione, ecco, questo busto che sta al Bargello è certamente realizzato usando una maschera mortuaria. Questo ha in qualche modo liberato anche l'ipotesi che Botticelli stesso abbia potuto usare la maschera. E infatti, mettendo i tre ritratti, Bergamo, oggi al Pol di Pezzoli in mostra, Berlino e Washington, in una sequenza che non è più quella di qual è il primo dipinto, quali sono le copie, quale ha fatto Botticelli, quale ha fatto l'allievo, quale ha fatto il maestro, qual è il più bello e qual è il più brutto, perché alla fine diventa un gioco di questo genere, ma mettendoli in un'altra sequenza, si nota che quello di Bergamo è il più antico, perché è quello che più, in modo più palmare, deriva proprio dalla maschera funeraria, di cui reca tutti i segni, cioè le guance proprio sfondate, rientrate, gli occhi molto molto incavati. Quindi evidentemente qua Sandro aveva sotto i suoi occhi la maschera di Giuliano. Sandro aveva conosciuto Giuliano, perché lo aveva anche già ritratto nel 76 in occasione della giostra. Aveva a disposizione anche opere realizzate quando Giuliano era vivo, cioè in particolare un busto di terracotta attribuito alla bottega del Verrocchio, che oggi anch'esso a Washington, ma quindi lavorava un po' con la sua memoria, un po' probabilmente con dei disegni che aveva, un po' con altre opere esistenti, ma poi con la maschera. Infatti il ritratto di Bergamo noi dobbiamo intenderlo come uno studio molto impegnativo, nel quale Botticelli decise di andare oltre al foglio di carta, cioè di realizzare uno studio che fosse già un quadro, cioè di utilizzare un quadro, proprio una tavola, come uno studio. Quindi, tant'è vero, noi vediamo che la testa è finitissima, lui lavorò in modo dettagliatissimo sulla testa, sul volto, lasciando quasi non finito, quasi solo abbozzato lo sfondo. E questo percorso vede la sua seconda tappa nel ritratto di Washington, dove lui ridà, come vi dire, vita al volto di Giuliano, perché cosa fa? Incomincia a restituire le fattezze quasi della vita, no? Per cui è tutto più gonfio, è tutto, appunto, le palpebre non sono sprofondate, le guance di nuovo riacquistano volume, riacquistano plasticità. Quindi questi tre ritratti, poi non so se verrà fuori altro materiale, io spero proprio che dopo questa mostra si discuta di questa proposta, e forse potrà venire fuori ulteriore materiale, Letto in questa chiave, piano piano Botticelli cerca di restituire vita al volto di Giuliano morto, partendo sostanzialmente da un teschio, da un cadavere, da una maschera funebre, che era qualcosa che registrava in modo molto anatomico, molto crudo. Basta vedere, è molto interessante, se qualcuno degli ascoltatori lo vorrà fare, sempre a Washington c'è un busto di Lorenzo de' Medici, quindi fratello di Giuliano, un busto molto bello, in terracotta, policroma, restaurato da 5-6 anni, quindi ancora con la sua policromia, che si compara molto bene con la maschera mortuaria di Lorenzo. Questa noi l'abbiamo, la maschera mortuaria di Lorenzo. A Firenze è stata anche molto spesso pubblicata negli ultimi anni. Allora, se si guarda il volto di Lorenzo nel busto di terracotta di Washington e la maschera funebre di Lorenzo che è a Firenze, e che è un oggetto molto, molto interessante, molto importante, allora veramente si capisce anche come ha lavorato Sandro Botticelli con Giuliano, col ritratto di Giuliano. Ovviamente, voglio aggiungere una cosa però, noi non abbiamo nessuna certezza che il committente del ritratto di Giuliano sia Lorenzo, questo bisogna precisarlo, cioè è un'ipotesi, ma non, veramente non abbiamo nessuna certezza. Quindi, no, ma non, però io credo che sia importante distinguere i dati dalle supposizioni.
Annalisa Zanni, spesso si dice di Botticelli che la sua è una ricerca della bellezza in assoluto, e il valore della bellezza anche in questo caso va contestualizzato in quello che era il clima neoplatonico della Firenze di quegli anni. Però abbiamo parlato anche della crisi spirituale di Botticelli, e allora, può essere interessante analizzare il rapporto fra bellezza e spiritualità in Botticelli. C'è un senso del sacro e un senso del profano che convivono in senso pittorico e in senso simbolico.
Sicuramente una parte della critica si è molto occupata proprio di questo tema, cioè della corte di Lorenzo il Magnifico, e quindi di tutti i temi che hanno accompagnato questo senso, cioè la bellezza come significato sovratemporale, quindi come elemento di rapporto che conduce a Dio, cioè quindi la bellezza sovrastorica come elemento che innalza la spiritualità e la conduce verso Dio. E sicuramente questo è un tema che che accompagna il recupero dell'elemento classico verso la storia cristiana, cioè in questo senso Botticelli, quando rappresenta le sue Madonne, in particolare noi vediamo questa rappresentazione della Madonna del libro in particolare, dove la bellezza e l'intensità di tutti gli elementi, che addirittura la presenza del libro stesso, dove sono citati due passi di Isaia che citano appunto il concepimento e la nascita del bambino, ma anche il tema della presenza dei frutti, che hanno questo significato simbolico. Tutto ciò è rappresentato con una tale qualità, con un'attenzione proprio a tutti gli elementi, nulla è lasciato, tutto ha un tale dialogo e punta ad una perfezione che innalzano il rapporto tra colui che osserva e lo portano verso un grado di spiritualità che elevano l'anima. Questo è ciò che Botticelli sicuramente all'interno nel momento in cui lavora per la corte di Lorenzo il Magnifico raggiunge attraverso la sua pittura, che è peraltro in qualche modo e che lo accompagna, ma che lo accompagna con una drammaticità sicuramente e con una partecipazione completamente diversa quando nella fase finale della sua vita aderisce ai temi religiosi che non abbandona mai, perché è tutto un, in fondo nella nostra, anche nella nostra piccola mostra, con questi 8 capolavori, ben 6 sono temi religiosi, sostanzialmente. Quindi abbiamo solo le storie di Virginia e il ritratto di Giuliano, tutto il resto sono temi religiosi, quindi c'è una forte, la componente è quella, cioè lui lavora proprio su questi temi.
Può dire in questo senso che le Madonne di Botticelli hanno una qualità speciale?
Unica.
Sicuramente, cioè in lui c'è una partecipazione profonda, profonda che nasce da, evidentemente, non solo da una committenza, ma anche da una partecipazione e da un clima, cioè proprio da un clima che veniva a porto in quel momento, sia da una corte quella di Lorenzo il Magnifico, e poi da un percorso che lui prosegue attraverso proprio Savonarola, e quindi da un'adesione, da un cambiamento di iconografia, da un cambiamento, insisto, di toni di colore proprio e di partecipazione proprio, ma dove viene mantenuta sempre la qualità stilistica di questo artista, che non abbandona mai, proprio perché mantiene sempre altissimo questo livello, porgendo sempre questa sua profonda partecipazione.
Che troviamo anche nel compianto sul Cristo morto, ad esempio.
Assolutamente, assolutamente perfetta. Dove
intensità drammatica.
Un'intensità drammatica che peraltro non cade mai nella rappresentazione violenta, cioè resta sempre su questo tono sovrastorico. Cioè è un consegnare comunque sempre il tramite della bellezza, cioè c'è sempre la bellezza, non c'è mai l'abbandonarsi a un l'abbandonare la propria cifra di qualità, perché Botticelli mantiene sempre questo suo tema, è la bellezza, cioè è la bellezza che è il tramite tra l'uomo e Dio, cioè è proprio il salto di qualità, cioè è proprio attraverso la bellezza che l'uomo raggiunge anche raggiunge il rapporto con la divinità.
Anche in merito alla Madonna del libro ci sono state delle novità per quanto riguarda la conoscenza di quest'opera. Esiti conoscitivi e anche recuperi importanti di cui è stata proprio l'occasione la mostra.
Assolutamente sì, e qui lo dobbiamo di nuovo al restauro. Il restauro come momento di conoscenza. Noi continuiamo a ribadire l'importanza di lavorare sulle opere come momento di conoscenza, cioè anche l'opera più bisognosa di un intervento di recupero deve essere un elemento di conoscenza, deve essere preceduta da indagini che oggi sono sempre meno invasive, quindi e che devono essere condivise, cioè c'è lo scienziato, cioè colui che interviene con le proprie tecnologie, ma ci deve essere l'occhio dello storico dell'arte, devono partecipare tutti, devono essere momenti sempre condivisi.
Perché ci raccontano delle storie dell'opera. Che storia ci racconta questo restauro della Madonna del Libro?
Questo restauro, sostanzialmente, se fosse stato condotto solo da una singola persona, avrebbe consegnato l'esito di un'analisi. L'esito di un'analisi, ovvero che sarebbe stato comunque importante, ci diceva che Botticelli in questo dipinto, per esempio, aveva usato esclusivamente i lapislazzuli. Va bene, una risposta tecnica estremamente interessante. In realtà, prima di tutto, confrontato con tutte le altre opere di Botticelli, si è scoperto, proprio confrontandosi però con tutti gli studiosi e con tutti coloro che avevano lavorato su restauro e su opere di Botticelli, si è scoperto che Botticelli non aveva mai utilizzato esclusivamente lapislazzuli. Quasi nessun artista nel 400 aveva mai utilizzato in esclusiva. Perché? Prima di tutto perché era costosissimo, perché di importazione. secondariamente perché sostanzialmente era un materiale che i committenti davano in più, cioè consegnavano personalmente, perché nessun artista, nonostante il compenso, poteva permettersi di acquistare questo materiale che era di importazione. Terza cosa, perché sostanzialmente, proprio per il costo, veniva steso per velature, quindi il lapislazzuli, quando si parla e si trova il lapislazzuli, era steso come ultima stesura, cioè nella velatura finale. Quindi tutto questo cosa ci spiega alla fine? Ci spiega che evidentemente questa era una committenza prestigiosissima. Quindi lo storico cosa fa? Va a rivedersi tutti i documenti, va a ricercare nuovamente. Purtroppo non, nei documenti medici di Lorenzo de' Medici non si è trovato il documento di committenza, ma si andrà a cercare ancora. Lo stesso Alessandro Cecchi, che è la reincarnazione, che io sostengo, di Botticelli, andrà a ricercare, o coloro che verranno, andranno a cercare tra i documenti dell'epoca, perché sicuramente è di committenza prestigiosissima questa. Allora, se questa indagine fosse stata fatta da un'unica persona che non avesse condiviso questo risultato, questo si sarebbe perduto se non fosse stato condiviso con gli altri restauratori. La stessa restauratrice ha condotto poi il restauro in modo diverso, sicuramente tenendo conto di quest'uso, e per esempio anche si è potuto in questo modo decidere, fra l'altro, di rimuovere il restauro ottocentesco che aveva antichizzato, interpretato in realtà, come è stato fatto da tutti i restauri ottocenteschi. Però qui è stata presa una decisione abbastanza coraggiosa, perché tutte le opere della collezione Pol di Pezzoli provengono dal mercato antiquariale. Tendenzialmente io preferisco mantenere i restauri ottocenteschi, detto con grande onestà, perché narrano la storia del gusto ottocentesco, quindi narrano la provenienza di queste opere. Però in questo caso, poiché quest'opera aveva subito pesanti danni, soprattutto sul retro, la tavola era incurvata, aveva necessità di essere raddrizzata, perché di essere trattata, non raddrizzata, anzi i raddrizzamenti che erano stati tentati e forzati nel corso della metà del Novecento l'avevano danneggiata profondamente. Quindi dopo 17 anni di lunghi pensieri si è deciso che era giunto il momento, era necessario l'intervento. Quindi l'intervento rendeva anche necessario l'intervento sulla pellicola pittorica. Quindi questo aranciato, queste dorature interpretative dell'Ottocento sono state rimosse dopo essere state ampiamente documentate, ovviamente. È uno di quei casi in cui, ahimè, il restauro ottocentesco si perde, ma recuperando in realtà le alterazioni e le interpretazioni che gli interventi ottocenteschi avevano fatto, e recuperando quelli che erano, grazie alle radiografie e soprattutto alle riflettografie e alle indagini che si sono potute fare, recuperando in realtà l'andamento dei panneggi che Botticelli aveva indicato e che i restauri ottocenteschi avevano invece alterato. E quindi quello che si è potuto recuperare è l'andamento del panneggio che Botticelli aveva indicato.
Patrizia Zambrano, Botticelli fu un disegnatore raffinatissimo, questa è una delle grandissime qualità della sua pittura, il denominatore comune della sua arte. E come possiamo collocarlo? Questa è una domanda generale, ovviamente. Come lo collochiamo da questo punto di vista nella Firenze di quegli anni?
Beh, Botticelli è sicuramente uno dei grandi protagonisti del disegno fiorentino.
Anche Vasari lo ricorda proprio per la raffinatezza del disegno.
Certamente, ma devo dire, io parlo di un dato meramente quantitativo, cioè solamente Filippino Lippi e dopo di loro, in realtà no, perché era coevo, e Leonardo hanno lasciato così tanti fogli, così tanta opera grafica. Quindi una enorme quantità di disegni, devo dire a questo punto lungo tutto il Novecento si è fatto un grande, grande lavoro di sistematizzazione a partire dall'opera di Berenson, che proprio all'esordio del Novecento pubblicò il suo capolavoro sui disegni fiorentini, che è il primo tentativo di sistematizzare. E da allora in poi anche tutta una serie di mostre hanno proprio messo a fuoco un'opera spesso dimenticata, modelli da disegni da modello di Ragghianti, e anche della Gigetta Dall'Irego, un'opera che bisognerebbe riprendere un pochino in mano proprio per capire come il disegno sia veramente la chiave di accesso all'arte fiorentina. Questo appunto lo dice Vasari. Vasari parla sempre del disegno come elemento unificante. Il proemio delle vite del Vasari, proprio la prima pagina, la seconda direi, dell'edizione del 50, affronta la vexata questio della prevalenza della pittura sulla scultura e della scultura sulla pittura, quindi delle arti congeneri. Come dice Vasari, queste arti congeneri hanno una madre o un padre comune, che è il disegno. Quindi direi che il disegno è proprio una chiave di lettura fondamentale, ce lo dice Vasari, lo verifichiamo continuamente. Oggi possiamo, tramite le analisi l'infrarosso, infrared, andare a leggere anche il disegno soggiacente alla pittura, e questo è, se vogliamo, un terzo elemento che abbiamo. Abbiamo il disegno, abbiamo il dipinto e poi appunto l'infrared, che talvolta dà anche il disegno soggiacente, cioè quel disegno che è sotto la pittura ed è proprio quel disegno di transizione. Ma io credo che sia assolutamente fondamentale anche per Botticelli. In questa mostra c'è la possibilità di avere un bellissimo disegno del Codice Resta, di studiare Botticelli attraverso i suoi disegni. Ricordo una cosa che si tende a dimenticare, che Botticelli disegna l'opera fondamentale della cultura italiana di sempre, la Divina Commedia, la disegna tutta. E questa è l'opera della sua vita ed è l'opera più importante di Sandro Botticelli. Sono una enorme quantità di tavole che abbiamo avuto il privilegio qualche anno fa di vedere a Roma in una bellissima mostra, Le Scuderie del Quirinale. Questo è stato veramente un privilegio, perché io credo che il grande pubblico abbia negli occhi ovviamente la Primavera, la Nascita di Venere, anche il bellissimo Centauro, ed è giusto, perché queste opere sono opere di grandi dimensioni sotto gli occhi di tutti, ma le illustrazioni per la Divina Commedia sono l'opera più importante di Botticelli, perché fanno capire che Botticelli stava dentro questa storia di Firenze, della cultura, e anche le tavole della Divina Commedia sono veramente il suo omaggio all'opera più importante della cultura italiana di sempre. Quindi io penso che quando si guardano queste tavole che Botticelli realizza, ed è tutto disegno, specialmente nella parte del Paradiso dove non c'è più neanche colore, cioè penso che tutte le altre illustrazioni che sono venute dopo ce le dimentichiamo, perché a questo punto la Divina Commedia che noi leggiamo è la Divina Commedia che vediamo nelle tavole di Botticelli, nel disegno di Botticelli, ed è lui che disegna i diavoli, disegna anche gli angeli, l'ascesa, quindi a rivedere le stelle.